per dire cosa hai fatto di me. Non ho parole. Cerco solo la notte, fuggo davanti al sole. La notte mi par d'oro, più di ogni sole al mondo. Sogno allora una bella donna dal capo biondo. Sogno le dolci cose che il tuo sguardo annunciava, remoto paradiso di canti risuonava. Guarda a lungo la notte e una nube veloce per dire cosa hai fatto di me. Non ho la voce.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Giorgio Töni e Brigitte Schwarz.
I versi della canzone d'amore del Nobel Hermann Hesse, lo scrittore di lingua tedesca del Novecento più letto al mondo assieme a Thomas Mann e Stefan Zweig, in apertura di questa edizione in diretta dallo studio di Rete 2. Buongiorno da Brigitte Schwarz in compagnia di Giorgio Töni.
In occasione dell'anniversario della morte del filosofo svizzero Max Picard, scomparso a Neggio nel 1965, dunque 50 anni fa, Moby Dick ripercorre, usa questo come spunto per ripercorrere i momenti più significativi della presenza degli intellettuali, in buona parte tedeschi o svizzero-tedeschi, che arrivavano e si stabilivano in Ticino portando il loro sapere, la loro cultura.
Molti sono infatti nomi illustri di personalità che hanno scelto la Svizzera italiana quale luogo ideale del loro personale buon ritiro, da Hermann Hesse, Jakob Burckhardt, Max Horkheimer e Friedrich Pollock, da Max Frisch a Hermann Scherchen, Rainer Maria Rilke, Hugo Ball, Jean Arp, Max Weber, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, per citare solo alcuni nomi celebri.
Sono effettivamente ancora molti altri gli esempi appartenenti al grande mondo della cultura, fra arte, filosofia, letteratura, musica, teatro, un fitto elenco di personalità che arricchisce un censimento, peraltro ancora incompleto e ricco di sorprese, che annovera coloro i quali hanno trovato nella nostra regione, soprattutto fra 8 e 900, un angolo ideale per condurre o concludere un'esistenza, per riflettere o per creare in assoluta tranquillità.
Qual è stato il comune denominatore fra tutti gli intellettuali che hanno scelto il Ticino come luogo di rifugio? Che cosa li ha attirati a sud delle Alpi? Quali relazioni culturali si sono create con il nostro territorio? Quale eredità hanno lasciato?
Ecco, presentiamo, Brigitte, gli ospiti in studio, a cominciare da Jean-Luc Egger, giurilinguista, lavora alla Cancelleria Federale, saggista, studioso di Max Picard, al quale ha dedicato diversi saggi, di cui almeno ricordiamo Dire il silenzio, la filosofia di Max Picard, pubblicato dalle edizioni Il Margine. Ecco, buongiorno, signor Egger.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come si è appassionato al pensatore di Neggio?
Allora, le confesserò che è stata una passione nata per caso. Io non conoscevo assolutamente Max Picard, e questo magari è un problema di cui discuteremo più avanti. Ho assistito una sera per caso in televisione a un documentario della serie Il Filo d'Oro, prodotto proprio dalla TSI, su Max Picard, e da lì è nato proprio l'interesse per questa figura di intellettuale.
Diamo il benvenuto anche al filosofo Nicola Emeri, insegna all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, è tra i massimi esperti della Scuola di Francoforte. Il suo ultimo libro, Per il non conformismo, Max Horkheimer e Friedrich Pollock, l'altra scuola di Francoforte, è stato pubblicato recentemente da Castelvecchi e presentato nei giorni scorsi alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Buongiorno Nicola Emeri.
Buongiorno.
Che cosa l'ha affascinata del sodalizio tra queste due grandi personalità?
Non parlerei di fascino quanto proprio di conoscenza. Si tratta di affrontare questi temi appunto con la razionalità, dunque con un'indagine anche archivistica, ricostruttiva, ma c'è naturalmente del fascino, nel senso che io ho sempre guardato con molta simpatia la teoria critica, in quanto sin dagli esordi degli anni 30 la teoria critica ha rappresentato una ripresa estremamente interessante del marxismo, coniugata anche con la psicanalisi, per esempio, e questo ci dà ancora degli strumenti critici per pensare il contemporaneo. credo che come dire, il nocciolo qui sia da un lato ricostruttivo e dall'altro fornire degli strumenti critici per pensare anche il contemporaneo.
Grazie Emery, torneremo su questi argomenti. È con noi anche il musicologo Carlo Piccardi, profondo conoscitore della storia culturale del nostro territorio. Ci stiamo avvicinando al cinquantenario dalla morte di Hermann Scherchen, e compositore tedesco e primo direttore dell'orchestra della Svizzera italiana, che ha vissuto a lungo in Ticino, ha lasciato anche segni concreti. E come verrà ricordato, a parte il Gravesaner Erblätter, di cui pochi sanno, conoscono l'esistenza, ma la figura di Scherchen è sicuramente importante.
Sì, tra l'altro il Gravesaner Erblätter, la collezione è esposta proprio in queste settimane allo studio da Bene di Lugano, quindi invito il pubblico a visitare questa piccola mostra che si estende anche a materiali dell'album di famiglia, diciamo, di Hermann Scherchen. Non so cosa si preparerà, ufficialmente non c'è nulla, ma penso che qualcosa andrà fatto, soprattutto da parte della nostra radio, tra l'altro, che non ha mancato, e ricordo quindi, andando un po' indietro nel tempo, il 1984, quando io ero in televisione allora, quindi promossi la produzione di un documentario su Hermann Scherchen, curato da Hans-Jörg Paul. In quell'occasione organizziamo un convegno di cui alcuni testi sono stati anche pubblicati, e una serie di concerti. Scherchen è importante per la Svizzera italiana perché non è un personaggio che l'ha solo attraversata o comunque si è arroccato nel suo studio di Gravesano, ma era aperto. Tra l'altro si ricorda l'anno prima della morte, 1965, la serie qui con la nostra orchestra delle Sinfonie Beethoven abbinata a prime esecuzioni di Xenakis, di Luc Ferrari, di Humphrey Searle, eccetera. Cioè, questo mostra ancora come ormai settantenne, lui che fu un promotore della musica contemporanea d'allora, tra l'altro tenne a battesimo il Pierrot Luner di Schoenberg, però ancora negli anni 50 era il promotore degli esponenti della scuola di Darmstadt, Luigi Nono, Bruno Maderna, eccetera, li ha anche editati, lui aveva una casa non solo discografica ma di stampa, insomma, di musica. Sì.
Grazie allora a voi tutti per essere con noi. Anche questa settimana sono numerosi i fatti che hanno segnato l'attualità, come sentiamo dalla nostra copertina.
Los partidos por la independencia han ganado las elecciones catalanas y sumando escaños obtendrían la mayoría absoluta, aunque Junts pel Sí necesita para ello los apoyos de la CUP.
Però a més ha guanyat la democràcia.
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran.
Широкую международную антитеррористическую коалицию.
Il plurilinguismo elvetico, un ideale solo sulla carta, risultati poco incoraggianti da un sondaggio tra le giovani reclute, poco interessate all'apprendimento di un'altra lingua nazionale.
Il Consiglio federale ha anche deciso ancora la settimana scorsa di aumentare ancora di 70 milioni franchi l'aiuto per la gente in Siria e vicino della Siria.
Bombardamenti aerei in Siria, necessario coordinare gli interventi, in programma un nuovo incontro tra i vertici militari di Stati Uniti e Russia.
Le drapeau palestinien a été hissé cet après-midi pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. La Palestine y bénéficie du statut d'État non membre.
Authorities in the US have named the gunman in the latest school shooting. 26-year-old Chris Harper Mercer is alleged to have opened fire at a community college in the state of Oregon, killing 9 people and wounding 7 others.
Ecco, avete sentito alcuni suoni. Naturalmente non possiamo essere esaurienti, ci sono molte le notizie che questa settimana hanno cavalcato l'attualità. Abbiamo sentito del voto catalano, dell'incontro Obama-Putin, dei tiepidi entusiasmi per il plurilinguismo elvetico presso i giovani, l'aiuto ai rifugiati da parte del Consiglio federale, i bombardamenti in Siria, e che poi è stata anche issata la bandiera palestinese all'ONU, e poi in ultima battuta l'eccidio in una scuola dell'Oregon.
Jean-Luc Egger, quale fatto, quale evento più ha colpito la sua sensibilità?
Ma io direi in generale siamo bombardati ogni giorno da qualsiasi tipo di notizia, soprattutto le notizie più tragiche. Il vostro inserto ha mostrato in modo esemplare questo fatto. Il problema per lo l'ascoltatore o il telespettatore può prendere posizione, assimilare queste notizie e farsi un'opinione. Riesce a farlo? Non lo so. Io volevo soffermarmi su una notizia di forse 2 settimane fa che non è stata citata nel vostro pezzo e che si riferisce alla scoperta di una nuova specie di vespe vicino a Berna. Una scoperta cui non è stato dato molto rilievo, ma che mi sembra importante perché fa capire che anche oggi, dove si ha un po' l'impressione che tutto è stato monitorato e tutto sta per essere mappato e che le specie sono in via di estinzione oltre che le lingue, quindi c'è una perdita di diversità, ebbene ancora oggi riusciamo a trovare in un luogo diciamo banale come Berna, quindi non esotico o qualche riserva naturale, una specie nuova, quindi qualcosa di nuovo. Vorrei appunto attirare l'attenzione vostra degli ascoltatori su questo fatto che mi sembra straordinario.
Nicola Emery, anche lei avrà una notizia da segnalarci oltre a quelle che vi abbiamo proposto o fra quelle che abbiamo proposto?
Ma guardi, non è una notizia, è una citazione che così mi viene da fare subito, visto che sono coinvolto in questo gioco. Hegel diceva la lettura dei giornali è la preghiera del mattino dell'uomo moderno. È una frase molto significativa, no? Perché fa capire come la nostra attenzione per le notizie sia un fenomeno quasi di secolarizzazione di una verità, no? La preghiera era qualcosa di importante, poi c'è il giornale che era importante. Ora siamo evidentemente in un'altra epoca, la comunicazione non è più cartacea e l'informazione corre ovunque, velocissima, sempre più veloce. Infatti il collage che avete proposto era, come dire, esigeva un'attenzione accelerata, no, in noi, ma questa accelerazione dell'intelligenza nostra è una svalutazione in realtà dell'intelligenza, no? Qui si cela purtroppo appunto quello che mi sono costretto già a citare i francofortesi, no? Quella standardizzazione dell'informazione che va a scapito insomma della comprensione, quindi è assolutamente inutile che io mi metta ora a commentare un fatto piuttosto che l'altro, essere critico o meno, siamo inondati appunto da fatti narrati così velocemente e nessuno può lasciare il segno su questo. E poi c'è questa secolarizzazione di una verità, no? Come dire, il mondo vero è quello appunto della politica, dell'economia, della politica, insomma di questi ambiti ritenuti strutturali, e poi c'è la cultura dopo, no? Prima paghiamo il pedaggio e poi magari facciamo ricreazione parlando di filosofia. No,
temi indubbiamente molto complessi, ci sarà sicuramente lo spazio ancora per discuterne. Dunque torniamo alla nostra copertina, alla nostra scelta di fatti della settimana. Carlo Piccardi, un evento che l'ha colpita particolarmente.
Sì, una cosa che ci tocca da vicino ma che non è stata menzionata nell'invito appunto a riflettere sui fatti di cronaca, cioè l'affermazione del consigliere di Stato Norman Gobbi, che per la prima volta addirittura a livello massimo del cantonale lascia aperto il problema del negoziato economico con l'Italia, addirittura lasciando o invitando quasi a interrompere questo rapporto, che è un fatto nuovo, direi quasi storico, perché il rapporto con l'Italia, per quel che riguarda noi come minoranza di lingua e cultura italiana, è fondativo, è fondamentale, e questo lo vedo come un passo in avanti a questa deriva identitaria a cui assistiamo ormai da alcuni decenni, che guarda l'Italia come a un paese straniero, un nemico, non come il sostegno della nostra stessa italianità che fa parte costituzionale della nostra realtà. Ecco, io direi che su questo andrebbe fatta una riflessione non solo politica in questo caso, ma culturale, perché faccio un esempio: negli anni 20 e 30 e 40 addirittura il Ticino, con un'Italia fascista, quindi nemica in un certo senso democrazia alle spalle, è stato capace di esprimere una italianità coerente con la nostra natura di minoranza di lingua e cultura italiana. Penso a Calgari, penso a Janer, eccetera. Quindi questi intellettuali che ovviamente si mettevano in gioco, Calgari non poteva passare il confine di Chiasso per proprio per le sue posizioni, però in Svizzera difendeva l'italianità, e noi dobbiamo renderci conto che non è l'Italia che ha bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno dell'Italia. Quindi bene, secondo me spero che si apra una discussione vera, non solo politica.
È quello che ci auguriamo tutti. Grazie Picardi. Adesso un breve respiro musicale che sentiamo già in sottofondo. Ringrazio la regia e poi riprendiamo.
Cammino su una lama che arriva dritta al cuore, e non so ancora come dirti quello che vorrei. Non c'è una sola cosa che io non rifarei, ma come in uno specchio rotto rifletto tra te e lei. Vorrei fosse possibile, vorrei avere tutto, vorrei non dover scegliere, io non ne posso più, perché sto sbagliando, lo so, non riesco a dirle di no, è l'unica che non ha colpa.
Riprendiamo, lasciamo le note di questo brano, riprendiamo sul tema di questa edizione che dedichiamo agli intellettuali, scrittori, artisti di lingua e cultura tedesca che hanno scelto il Ticino, la Svizzera italiana, come meta delle loro esistenze per diverse ragioni. Ricordiamo che l'attrazione per il sud ha radici antiche, tra il 7 e l'800, un viaggio nel bel paese era una tappa quasi obbligatoria nell'educazione dei giovani delle ricche famiglie inglesi, francesi e tedesche per completare l'istruzione tradizionale da parte degli insegnanti privati. Tra i fattori che hanno facilitato il Drang nach Süden, questo movimento verso sud, vi è l'apertura della Gotthardbahn, che è stata inaugurata alla fine dell'Ottocento. Con quali conseguenze? Sentiamo Renato Martinoni, professore di letteratura italiana all'Università di San Gallo, che ha recentemente pubblicato da Salvioni il volume La cultura nel Locarnese tra l'Otto e il Novecento.
Rende la regione del Locarnese, così come tutta la Svizzera italiana, più facilmente raggiungibile. Se noi aggiungiamo che questa è una regione molto bella, dove la natura, dove il clima, dove le luci, le atmosfere sono particolarmente felici, dove in fondo uno straniero che cerca una solitudine attiva trova anche il proprio luogo ideale, ecco che allora succede proprio quello che ci si può aspettare, cioè parecchia gente comincia a confluire, la voce si sparge e quindi insieme ai turisti che cercano la bellezza della natura arrivano anche gli scrittori, arrivano i pittori, arrivano gli intellettuali, arrivano tante persone che da un lato vogliono la bellezza della natura e magari anche dei luoghi in cui poter lavorare in santa pace.
Eh sì, in santa pace. Le considerazioni di Renato Martinoni per entrare in merito al nostro tema ci portano dritti al soggetto della ricerca del sud da parte di un'elite di lingua tedesca, di un'elite intellettuale evidentemente. Jean-Luc Egger, che cosa ha spinto Picard a trasferirsi a sud delle Alpi?
Dunque c'erano in primo luogo motivi medici contingenti legati allo stato di salute della moglie di Max Picard, che necessitava un ambiente di vita molto soleggiato per cure elioterapiche, come si dice. E quindi lui ha scelto il Ticino, prima di tutto per questa componente climatica di cui parlava già il professor Martinoni, e poi c'è la componente del paesaggio incontaminato. Il Ticino allora, mi sembra anche dalle testimonianze di Remanesse, era una regione dove si poteva ancora cogliere un paesaggio incontaminato dagli eccessi della civiltà, dall'industrializzazione e via dicendo. Quindi ci sono questi due motivi, c'è poi ancora anche la componente di tranquillità. Max Picard diceva: la tranquillità è il mio lusso, non ne ho tanti, ma a questo non posso rinunciare. Quindi c'è anche il fattore di lontananza dal brusio verbale cui lui cercava di rifugire.
Addirittura lui era un teorico del silenzio. Abbiamo sentito appunto anche la nostra trasmissione Geronimo Filosofia dedicata a Picard. Nicola Emery, quali ragioni portano il filosofo Horkheimer e l'economista Pollock a sud delle Alpi, dove danno vita a un'utopia esistenziale architettonica che lei ha ricostruito nel suo libro?
Sì, le ragioni sono di tipo politico sostanzialmente, nel senso che loro insoddisfazione per la situazione tedesca, per la denazificazione che vedono svolgersi sotto i loro occhi e che giudicano assolutamente inadeguata. C'è il caso per esempio di un gerarca che partecipò alla stesura delle leggi razziali e venne integrato in un ministero dell'educazione, fece esplodere in Horkheimer, che pur aveva, come dire, ottenuto ampi riconoscimenti nel suo ritorno in Germania dopo l'esilio negli Stati Uniti, fa esplodere in Horkheimer il bisogno di lasciare quella terra con la quale non vorrà più avere sostanzialmente nulla a che fare. Lo farà assieme, e questa è direi proprio la novità di questo libro che ho scritto da poco, lo farà assieme al suo grande amico Friedrich Pollock. Questo era rimasto assolutamente celato, e Pollock è una figura fondamentale anche nella diagnosi critica sullo stato sociale tedesco, per esempio, anche sulla diagnosi critica che è sullo sfondo di questo esilio verso il Ticino, diagnosi critica appunto che concerne i rapporti fra la democrazia e l'economia, fra la democrazia e il capitalismo, visti come non risolti, cioè il capitalismo che vedono svolgersi in Germania anche alla ripresa sembra loro avere delle derive totalitarie molto minacciose, e ovviamente questo li spinge a lasciare. La destinazione è discussa di continuo fra Pollock e Horkheimer, potevano essere gli Stati Uniti, poteva essere la Svizzera. Alla fine scelsero la Svizzera per vari motivi, non da ultimo perché furono critici anche della realtà statunitense, non da ultimo appunto perché vedevano questa industria culturale avanzare sempre di più, una falsificazione continua della democrazia anche nei paesi occidentali, una strategia di compromessi cinici politici all'insegna della ragione strumentale che portava ad alleanze con paesi ancora molto autoritari anche nei paesi occidentali. Questo veniva, allora la scelta della Svizzera è una scelta per una zona extraterritoriale, per una sorta di esodo permanente, no? Perché anche qui in sostanza cercano l'isola felice, ma ad un certo punto si interrogano anche, dicono il nostro unico luogo a questo punto possono essere delle sorte di catacombe dove riunirsi, appunto lasciando fuori questa totalità montante dettata dai media e dall'industria culturale, appunto.
Carlo Piccardi, ecco, si può dire la stessa cosa, evidentemente non sulle strette motivazioni di Horkheimer e Pollock, ma anche per gli artisti legati al mondo musicale?
No, penso che ognuno fa caso a sé, perché ci sono molti motivi per scendere a sud, verso il Mediterraneo. C'è il motivo della ricerca della classicità, di un paese che è considerato depositario dell'equilibrio, dell'armonia, delle forme, della grecità, pensiamo a Winckelmann. Poi c'è l'altra spinta che viene da Rousseau, cioè la natura, quindi dell'uomo in armonia con il mondo circostante. Poi c'è anche l'avventura, sicuramente. Penso a Wagner, tra l'altro, ecco, un musicista, forse non tutti sanno, che da Lucerna a Locarno, a piedi, attraverso le Alpi, no? Quindi c'erano già più o meno i mezzi, cavalli, muli, eccetera, ma lui andò a piedi, no? Poi c'è l'aspetto, credo, del turismo culturale, del turismo di alta classe. Forse il caso più emblematico, rimosso completamente la nostra storia, è il castello di Trevano, costruito nel 1870 da un barone russo, von der Wies, che aveva già costruito Villa Varrose a Nizza, dove svernavano appunto i russi, la nobiltà russa, ma per l'estate si era fatto costruire questo castello di Trevano, ecco, dove ospitava, aveva un'orchestra, ospitava personalità, Gabriel Fauré, Leon Cavallo, Luigi Illica, eccetera eccetera. Ecco, questo è un mondo scomparso che tra l'altro ha però tenuto in vita l'hotellerie ticinese per molti anni.
Senta, la tradizione, la liturgia di questa trasmissione vuole che con ognuno di noi, di voi soprattutto ospiti, vi portiate un brano. Quale ha scelto per noi?
Ho scelto un brano, il secondo finale d'atto dell'opera Tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, per due motivi. Uno biografico, perché lo scoprì a 16 anni, nel 58, quando frequentava la magistrale, e fummo credo la prima classe che organizzò questa tradizione poi durata nel tempo di andare una volta all'anno al Piccolo Teatro di Milano, per cui io fui testimone non della prima, che la prima avvenne nel 56, della famosa opera da Tre soldi di Strehler, ma due anni dopo, e per me fu uno sconvolgimento mentale, perché conoscevo un po' di musica classica, suonavo il pianoforte eccetera, ma questo mondo weimariano che tentava una sintesi tra una musica elevata e anche però che guarda il popolare, che c'erano influssi del genere, mi turbò molto, ecco. Poi c'è l'altro aspetto, però Bertolt Brecht passò alcuni mesi a Carona nel 1932, ospite della famiglia di Kurt Kleber, suo diciamo compagno comunista, tra l'altro scrittore famoso eccetera eccetera, di cui tra l'altro si è recuperato in forma cinematografica il romanzo i Fratelli Neri. Ecco, Bertolt Brecht nei suoi diari pensò di stabilirsi a Carona, non lo fece solo perché fece una riflessione: io ho bisogno di un contatto con intellettuali della mia lingua. Quindi lui scelse non la solitudine come fece esse, ma esattamente il contrario, non accettò, perché non aveva abbastanza entourage di lingua tedesca culturalmente parlando, ecco. Ascoltiamo questo finale, che è anche emblematico,
che abbiamo già in sottofondo.
Dice: gente che ci insegnate la vita, la via della virtù, ad evitare le colpe e i misfatti, prima di tutto fateci mangiare e poi discorreremo e verrà il resto. Poi il ritornello dice appunto: prima viene lo stomaco, poi viene la morale. Questo dice tutto di questo intellettuale tedesco Bertolt Brecht. Es muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden.
Denn wovon lebt der Mensch?
Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt? So gründlich vergessen kann, dass ein Mensch doch ist.
Wir hören in der Wort und lang nicht sein. Der Mensch wird doch vergessen sein.
Die Moral.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati all'ascolto di questa puntata del magazine culturale di Rete 2 che abbiamo voluto intitolare Ticino, Kulturstube di personaggi illustri. Al microfono Giorgio Tioni in compagnia di Brigitte Schwarz.
Torniamo in diretta dai nostri studi per parlare di una realtà in parte ancora poco conosciuta. Sono stati infatti pubblicati sinora lavori puntuali sulle varie personalità e sulla loro presenza su delle Alpi, ma manca ancora uno studio complessivo su un fenomeno che ha indubbiamente arricchito notevolmente la nostra realtà culturale. In studio con noi ci sono i filosofi Nicola Emeri, docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio, e Jean-Luc Egger, studioso di Max Picard, lavora alla Cancelleria Federale a Berna, e c'è con noi anche il musicologo Carlo Piccardi.
A Fabio Merlini, filosofo e presidente della Fondazione Eranos, abbiamo chiesto qual è il denominatore comune fra le varie personalità che hanno scelto la Svizzera italiana come Kulturstube, come terra d'elezione.
Intuitivamente posso dire che c'era questo grande miraggio di un avamposto, diciamo così, ticinese rispetto al sud, a tutto quello che il sud rappresenta. Spesse volte queste figure arrivavano dal nord. Se io penso alla storia della fondazione Eranos, è proprio una storia che ha a che vedere con questo miraggio, insomma. Una signora, diciamo così, con grande disponibilità, che decide di acquistare una proprietà sul Lago Maggiore ad Ascona e a partire dagli anni 30 invita studiosi di fama internazionale legati alla storia delle religioni, alla storia dei miti, all'antropologia, alla filosofia, e il luogo diventa un luogo di accoglienza dove però si parla il tedesco, si parla in alcuni casi l'inglese, in alcuni casi il francese, non c'è nessuna preoccupazione di sintonizzarsi a livello, diciamo, culturale con il luogo. C'è una sintonia esistenziale, sono luoghi, diciamo così, che favoriscono il pensiero in questo senso, però non c'è nessuna preoccupazione di comunicare con il territorio. Loro sono invitati, arrivano, tengono la loro lezione, lasciano magari un testo da pubblicare negli annuari, nel nostro caso dal 33 ad oggi senza soluzione di continuità ogni tagung è stata documentata, però non c'è nessuna relazione con il territorio. Io penso che di locarnesi che in quegli anni erano a conoscenza di questa esperienza straordinaria sono stati forse uno o due che frequentavano questi incontri, anche perché c'era lo scoglio della lingua. Poi bisogna anche tenere presente che spesse volte queste figure erano figure di universitari, e in molti casi le università non sono davvero radicate nel territorio che le ospita. Cioè, in molti casi il lavoro universitario è un lavoro che viene fatto in autonomia rispetto, poi dopo quei politecnici le cose cambieranno, però nell'università tradizionale spesse volte il professore itinerante viene invitato perché o è presente perché è un'autorità in una disciplina, però la preoccupazione poi anche di dialogare con il territorio è un po', se vuole, una preoccupazione che abbiamo noi oggi. Per queste figure il luogo vale per quello che, tra virgolette, rilascia in termini di ispirazione. Io sono convinto che le persone da Jung a Kereny, a Eliade, a Scholem che venivano ad Ascona, venivano perché certamente sentivano la potenza del luogo, per cui erano più creativi, venivano in un certo senso rigenerati, infatti venivano ad agosto, però stavano 15 giorni a lavorare, però La preoccupazione di interagire con il territorio, questa è una preoccupazione che abbiamo noi oggi.
La testimonianza di Fabio Merlini, presidente della Fondazione Eranos. Dunque, la lingua italiana sembra lontana dalle preoccupazioni comunicative degli intellettuali ospiti nella Svizzera italiana. Jean-Luc Egger vale anche per una personalità come quella di Max Picard.
Ma come avevo già detto, Max Picard è una personalità molto schiva che cercava la tranquillità. Detto questo, lui non è che però si nascondesse in un eremo solitario, anzi aveva molti contatti con la popolazione locale, amava andare al mercato, discutere con le persone che incontrava ed era anche molto sollecitato da persone comuni che per ogni problema che potessero avere un po' serio si rivolgevano a lui quale figura un po' di saggio, medico, consulente, non saprei come definire in termini attuali una personalità di questo tipo, perché oggi abbiamo varie specializzazioni,
una sorta di consigliere
forse. Però appunto penso che Max Picard sia stato forse ancora uno degli ultimi filosofi nell'accezione dell'antica Grecia, di saggio, verso cui si va per chiedere dei consigli anche di problemi spiccioli minuti. E lui analizzava la situazione con questa straordinaria capacità diagnostica e sentenziava, e la maggior parte delle volte queste sue sentenze, questi suoi rimedi funzionavano, e quindi era molto sollecitato. Quindi da un lato lui ricercava la tranquillità, ma era anche molto amato e sollecitato dalla popolazione locale.
Dunque un rapporto, diciamo, più di prossimità verso la popolazione locale, quasi intimo, in una sorta di dialogo quasi autoreferenziale, in sostanza poco contatto con la cosiddetta intelligenza della Svizzera italiana, qualora fosse necessaria. Nicola Emery, non si può dire però lo stesso per Horkheimer e Pollock, che si affidano e dialogano con l'architetto Brivio per costruire le loro case a Montagnole, quindi entrano in una sorta di contatto e intersecano i loro interessi con una conoscenza anche più articolata del territorio, del nostro territorio.
Sì, il caso del rapporto fra Horkheimer e Brivio, l'architetto Peppo Brivio, è abbastanza eccezionale, credo, proprio perché attesta un rapporto, un dialogo costruttivo, in senso proprio, perché si tratta di un carteggio che riguarda la costruzione delle due case gemelle a Montagnola, una appunto di Horkheimer e una di Pollock. Ho avuto la fortuna di avere un ottimo rapporto con Peppo Brivio, il quale mi ha ceduto questo carteggio e ho potuto disporre e tradurre, perché è tutto in tedesco. Tra l'altro bisogna riconoscere a Brivio questa capacità di dialogare in tedesco con Horkheimer. Brivio era molto giovane, era uno dei suoi primi progetti e evidentemente gli causò anche non poca agitazione, per così dire, no? Allora è molto bello vedere come cresce a poco questo rapporto committente-architetto. E credo che l'esito sia stato un progetto forse non di eccezionale livello per chi guarda l'architettura da un punto di vista di autonomia del progetto architettonico, ma di estremo eccezionale interesse per chi guarda invece all'architettura e alla cultura in termini di dialogo e anche di intervento del committente nel progetto, perché le case sono sostanzialmente disegnate anche da Horkheimer, il quale ha dato dei consigli per spostare i mobili, muri ad esempio, per abbattere un muro fra lo studio e la biblioteca, e per altre definizioni dei materiali ad esempio, no? Molto bello vedere come poi questo rapporto a partire dal progetto abbia uno scatto, se così si può dire, teorico negli scritti di Horkheimer, il quale a partire da lì si dedica anche, almeno in maniera, come dire, episodica, a riflettere sull'architettura, e riflette sull'architettura in termini di rivendicazione appunto di un certo ritorno al lavoro artigianale contro la standardizzazione, no? E questo è molto molto interessante, e ci sono degli aforismi appunto che riflettono su questo, e quindi in rapporto di dialettico, diciamo, polemico, critico, ma non solo, direi dialettico con il movimento moderno, al quale si rimprovera appunto invece di cominciare a produrre, siamo negli anni 50, appunto case in serie, case tali da reprimere la soggettività di chi le abita invece di farla crescere. Per Horkheimer si tratta proprio invece di rovesciare questo, ossia di creare un rapporto di risonanza fra i locali, la casa, i luoghi dell'abitare e il soggetto che li abita, no? Di modo che lo spazio possa far crescere la soggettività appunto dell'abitante. Questo è uno dei compiti che l'arte, è un compito critico dunque, no? È un compito critico, è lo stesso compito che la musica per Adorno per esempio deve svolgere in qualche modo, e questo è interessante, magari ne parleremo ancora.
Una vicenda davvero interessante, ricostruita da Nicola Emery nel suo ultimo libro per il nonconformismo, Max Horkheimer e Friedrich Pollock, L'altra scuola di Francoforte, edito da Castelvecchi. Carlo Piccardi, dunque, un esempio emblematico questo della relazione con l'architetto Brivio. Ci possiamo chiedere se gli intellettuali ticinesi fossero in generale consapevoli di queste presenze e se ne abbiano saputo approfittare.
Io vorrei, prima di affrontare questo aspetto, sottolineare l'importanza che ha avuto Radio Montecenere nel far da tramite fra presenze culturali, per quel che mi riguarda musicali importanti, internazionali diciamo pure, e la piccola provincia. Cioè, questo lo si nota già all'inizio, cioè nel 1933 la nostra radio trasmette un dramma, la morte di Annele Simmelsfarb, quindi non ancora tradotto in italiano, traduzione eseguita apposta, di Gerhard Hauptmann, grande drammaturgo che soggiornava a Rovio. Tra l'altro nell'annuncio che si può leggere su Radio Programma è interessante, perché a sonorizzare questo lavoro c'erano i bambini ticinesi diretti da Arnaldo Filippello, quindi c'è un aspetto addirittura, anche perché si sa che Hauptmann si è ispirato a quei luoghi intorno a Rovio per questa montagna, no? Ecco. E quindi questo fa già vedere subito nei primi anni questa apertura, un'apertura però determinata non da come spinta che veniva dal basso, ma dal fatto che la nostra radio ha uno statuto non cantonale ma nazionale, quindi aveva anche addirittura degli spazi in comune che doveva fornire in cambio di altri spazi che arrivavano dalle altre radio ogni giorno, soprattutto a livello musicale, quindi non poteva permettersi di trasmettere la Civica Filarmonica di Lugano piuttosto che il trio mandolinistico, quindi per questo si era dotato di un'orchestra, di un coro, eccetera, e poi faceva capo evidentemente a competenze musicali che erano poco più che dilettantesche nel territorio, ma che erano molto professionali da parte di questi personaggi che erano venuti dal nord. Faccio il nome, non so, di Will Eisenman o Max Ettinger, che era un ebreo scappato dalla Germania, ma che era un operista di successo in tutti gli anni 20, che poi qui in Ticino collaborava con la radio trascrivendo musiche italiane antiche per il coro di loro. Tanto per dire. Un'altra cosa. Ho trovato nel radioprogramma 26 settembre 1937 Saluto al Ticino di Thomas Mann da Locarno. Quindi la presenza di Thomas Mann era sottolineata, non credo che sui giornali apparisse, però la radio appariva, addirittura davano la voce a Thomas
Mann. Una preoccupazione quindi soprattutto grazie a Radio Montecenere,
grazie a Radio
questa
Montecenere.
Attenzione verso il territorio. Ma quali sono i luoghi prescelti nella nostra regione dagli artisti? L'abbiamo chiesto allo storico dell'arte Simone Soldini, direttore del Museo Cantonale d'Arte di Mendrisio.
Ci sono tre luoghi soprattutto che calamitano queste personalità, e inizierei da questi luoghi, da queste, come dire, punti di attrazione. Uno è il Monte Verità e Locarnese, abbiamo lì la presenza di Fair Efkin e degli artisti, ad esempio dell'Orsa Maggiore, che gravitavano, che si ruotavano attorno a questa personalità maggiore di Marian Verefkin, e poi anche degli isolati che comunque lavoravano lavoravano a parte come personalità individuali, sappiamo di Schürch, di Paoli, di Epper, ma anche esempi, se vogliamo, più importanti, risonanti come Arp e Richter. Il secondo luogo di attrazione, diciamo, è la Collina d'Oro. Collina d'Oro, dove molti artisti arrivano soprattutto grazie alla presenza di Hermann Hesse. Io penso a un artista soprattutto, penso che sia anche l'artista più importante e rappresentativo, che è Hans Pohrmann, che vive dopo la Seconda Guerra Mondiale nelle zone di Montagnola. Ma c'è anche la presenza di Moyer e di altri artisti come Böhner. Terza presenza è il Mendrisiotto. Il Mendrisiotto conosce negli anni 20 la prima generazione del Rotblau, e quindi di Scherer, di Neuhaus, di Müller, e poi dopo di altre tante personalità, costellazione di artisti attorno alle colline di Mendrisio, e sono i Musfeld, Wimken e Wulzer. All'inizio ovviamente la loro presenza era una presenza di isolati, non hanno nessun aggancio a una realtà culturalmente povera e, se vogliamo, arretrata come il Ticino, ma poi nel tempo queste personalità e l'influenza di queste personalità è senz'altro cresciuta. Con l'arrivo delle gallerie, dei musei, parlo quindi attorno agli anni 60, ecco che si riscoprono e si presentano queste personalità. Abbiamo avuto mostre maggiori di Arp, della Verefkin e del Rotblau e di altre personalità. Noi, come ad esempio come Museo d'Arte Mendrisio, abbiamo presentato veramente parecchi artisti che hanno lavorato tra gli anni 20 e 50 e sono originari della Svizzera interna. Prendo Kleis, Wulzer, Musfeld e Wimken, ad esempio.
Erano le considerazioni di Simone Soldini, direttore del Museo Cantonale d'Arte di Mendrisio, dunque Monte Verità e Ascona, la Collina d'Oro e il Mendrisiotto come luoghi di attrazione per gli artisti, ma non solo, per gli intellettuali in generale. Nicola Emeri, dunque, ha l'impressione che gli intellettuali attivi nella Svizzera italiana abbiano dialogato con queste personalità e abbiano saputo approfittare della loro presenza? Poi sentiamo anche Piccardi e Jean-Luc Egger.
Ma difficile dirlo, diciamo, generalizzare, e poi è veramente, ha un effetto omologante, no? E si rischia veramente di mettere assieme personalità molto molto diverse, di statuto diverse, cioè chi riluce di luce riflessa, no? C'è questo rischio anche mettendo assieme autori veramente di calibri diversi, no? Parlando appunto di Horkheimer, parlo di un autore che è fondamentale nel Novecento filosofico. È ovvio che la sua presenza qui non passò del tutto inosservata, ma parliamo di cultura alta, insomma, anche elitaria. Ci fu, come dico, il rapporto con l'architetto Brivio, anche con qualcuno del luogo, certo, dei rapporti molto cordiali, peraltro, immagini che ho raccolto nel libro della loro presenza al Carnevale di Montagnola, per capirci, insomma, no? Avevano un rapporto anche orizzontale, senza troppe gerarchie, con persone del luogo. Che potevano essere artigiani, eccetera. Forse però mi permetterei di ricordare una cosa, che in fondo questa storia ha anche tutto un altro côté, che è quello che viene dal sud. Insomma, non dimentichiamo ovviamente che nell'Italia risorgimentale, post risorgimentale, ci fu un afflusso di forza intellettuale che sì, ha lasciato un segno in Ticino, quello sì, per motivi linguistici probabilmente, ma non andiamo tanto indietro negli anni. Insomma, a inizio Novecento Renzi fu primo deputato socialista, Giuseppe Renzi fu fra i primissimi deputati socialisti in Gran Consiglio, poi fu segretario del Consiglio di Stato, ebbe addirittura ruoli organici, si inserì nelle famiglie dei notabili radicali, eccetera, beninzonesi. Quindi ci fu un'osmosi e credo che le tracce lì sarebbero ancora rinvenibili, si potrebbe lavorare. Allora, la barriera linguistica certo ha giocato molto, credo, perché non credo ci fossero preclusioni, quanto piuttosto appunto fattori oggettivi come quelli della lingua che limitarono gli scambi.
Certo, proprio sì. Mi aggancierei a questo, Carlo Piccardi, perché lei ha parlato del ruolo della radio, Radio Montecenere, sì. Nei confronti di questi artisti, intellettuali, musicisti, ma più in generale vi possono essere state appunto forme di conflittualità non dichiarate tra il rapporto tra due culture, tra l'italianità e il mondo di lingua tedesca, il mondo della cultura di lingua tedesca, che resero difficoltà oggettive.
Per darvi la temperatura della situazione, riconduco al 1936, quando Guido Calgari pubblica Il Vero Ticino e scrive di Ascona queste parole: borgata ormai imbastardita di germanesimo, di promiscue nudità e di esotiche fogge, quell'Ascona che non è ormai più ticinese, che ostenta le sue insegne e le sue mode di dubbio gusto e contamina la sua terra e il suo lago, e qui viene un'affermazione pesante, con la plutocratica prepotenza dell'ebraismo internazionale. Ora, questo è un po' rimosso, questa memoria qua. Devo dire, io ho una grande stima e riconoscenza per Calgari, che è stato un intellettuale fondamentale e anche propulsivo nella Svizzera italiana in quegli anni. Però qui si è lasciato prendere evidentemente la mano, addirittura
mano,
nel 36, usando i termini che usava Goebbels contro l'arte degenerata, quindi appunto l'ebraismo internazionale. Però lo posso giustificare. In che senso? Erano gli anni ancora in cui non era risolto chiaramente il problema di minoranza col resto della Svizzera. Noi dobbiamo pensare che dopo l'apertura del Gottardo ci furono le scuole tedesche per gli operai della Gotthardbahn, eccetera, eccetera. Ci fu una battaglia per ottenere invece che tutte le scuole nel Canton Ticino fossero di lingua italiana. Poi ci furono tutte le rivendicazioni ticinesi negli anni 20, eccetera. Quindi il problema dell'italianità era fortemente sentito, anche perché si sentivano minacciati. Che fosse giusto o sbagliato, però si sentivano minacciati, al punto che ancora nel 57 Adriano Soldini, che forse qualcuno ricorda ancora, è stato un intellettuale, letterato, direttore della biblioteca cantonale, si trova a recensire l'unica pubblicazione, perché un altro problema è che non c'è stata ricerca su questi personaggi. Noi abbiamo pubblicato moltissime cose, ma credo che questo sia avvenuto proprio per questa ritenzione, cioè non farsi contaminare, perché siamo in una posizione di difesa della nostra identità. E questo lo si vede anche quando Luigi Menapace, che non era ticinese, era trentino, però sapeva il tedesco, quindi insegnava al Papio di Ascona, e venne in contatto con Edwin Luvi, Laverevkin, Schürch, Epper, e scrive solo di Ascona. Come lo recensisce Soldini? Soldini dice...
Adriano Soldini,
che questi intellettuali sono dei solitari, non hanno contatti. E il nostro è un paese che certo ammirano e che certo amano nel suo amabilissimo profilo di laghi, colline, monti, ma che sostanzialmente è loro indifferente. La personale conoscenza con Klee e con esse, che cosa avrebbe potuto, potrebbe dare ad un intelligente ticinese? Questo è scritto ancora nel 57. Quindi lui non si poneva il problema, ma cosa abbiamo noi da imparare da loro? Si poneva il problema invece, perché loro non imparano da noi? Ecco, questa cecità ha bloccato i contatti
cecità
veri
o miopia,
organici.
Scusi, sì. Dice cecità o miopia?
Vabbè, sì, chiaramente cecità sarebbe concluso tutto. Direi forse miopia, perché poi ci sono delle eccezioni. Una che di cui mi piace parlare è quella di Vinicio Salati.
Possiamo tornarci dopo.
Magari ne parliamo in un altro momento.
Sì, perché dunque questa difesa d'oltranza dell'identità può portare naturalmente a conclusioni aberranti, come lei, Carlo Piccardi, ha messo in luce nel saggio sul percorso identitario della Svizzera italiana. Ma appunto chiediamo a Jean-Luc Egger, tornando alla figura di Piccard, non ebbe relazioni così strette con gli intellettuali locali, ma ebbe comunque, come diceva prima, relazioni importanti con intellettuali di statura internazionale.
Sì, dunque Piccard era in contatto epistolare con vari intellettuali di livello internazionale, Emmanuel Levinas, Gaston Bachelard, Rilke, fino alla morte, Sembra anzi che l'ultima lettera di Rilke fosse proprio indirizzata a Max Picard, quindi c'era un rapporto molto stretto. Devo però anche ricordare che in Ticino lui aveva un contatto molto stretto anche con Hermann Hesse e con Romano Amerio, che è stato ricordato recentemente in un convegno e che era un intellettuale ticinese di statura non indifferente. Quindi c'era una rete molto fitta, del resto gran parte delle sue giornate, quando non andava a fare le sue passeggiate, Picard le passava anche rispondendo ai suoi interlocutori epistolari, quindi aveva una fitta rete di corrispondenti e quindi non si può parlare proprio di una personalità isolata.
Quindi una personalità con molte relazioni anche locali. Carlo Picardi, brevemente torniamo ancora allora sulla figura di Vinicio Salati.
Sì, diciamo che secondo me è una figura di valore che andrebbe rivalutata e che è stata presa sotto gamba per molto motivo, forse solo anche per il suo atteggiamento scherzoso e quasi goliardico, no? Ma in realtà non bisogna dimenticare che a 20 anni, anzi prima, lascia il Ticino, Vinicio Salati, va a Dresda, entra in contatto, diventa amico di Georg Gross, di Kokoschka, di Otto Dix. C'è un suo ritratto che si trova oggi all'Ermitage di Londra di Hans Grundig, per esempio. Ecco, io ho, parlando con lui, perché gli fui amico, anche se non ne approfittai abbastanza per approfondire un po' queste cose, ma credo fosse l'unico ticinese che entrò in contatto con Brecht, per esempio, proprio a Carona, grazie alla sua amicizia con Kurt Kleber. Ecco. E poi a Carona mi diceva, avevo portato con la mia moto sacoche Arturo Negger nel 47, quando era venuto invitato dalla radio a dirigere un festival Onegger, no? Ecco, lui è stato veramente un personaggio, e dirò di più, ho trovato un programma, almeno l'annuncio di un programma del 42, Quant'è bella giovinezza, visto così con tante, c'era addirittura l'orchestra radiosa insieme alla radioorchestra, il coro, eccetera eccetera, e poi leggo fra gli altri punti di programma Rolf Liebermann, compositore ben noto, zurighese eccetera, che in quegli anni era allievo di Vladimir Vogel qui a Ascona, quindi invitato alla radio, scrive l'indifferente song di Vinicio Salati e musica di Liebermann. Cos'è il song? È il genere brechtiano, certo. No? Che era sconosciuto in Italia, però era conosciuto a Zurigo grazie ai fuoriusciti tedeschi attori. Infatti un'attrice che fu protagonista della Mahagoni di Bertolt Brecht fu nel Cabaret Cornichon berentense, dove Liebermann suonava al piano, quindi il song tedesco viene esportato a Zurigo. Liebermann viene a Ascona a fare l'allievo di Vogel, arriva alla radio, si mette in contatto con Vinicio Salati e scrive un song in italiano. Ecco, questo fa vedere come può produrre.
Senza dimenticare il passaggio comunque, ecco, di Brecht.
È stato un piccolo episodio, certo, però certo. Fa vedere appunto il ruolo di questo personaggio.
Siamo giunti al momento, grazie Carlo Picardi, torneremo su questi temi perché sono un po' una costante in questa realtà, questo intreccio a volte perverso, possiamo dire, tra gli intellettuali di madrelingua e cultura tedesca e la nostra realtà. Perverso nel senso che a volte hanno dato degli esiti positivi e felici, altre volte invece hanno creato un po' una sorta di limbo, nel caso di Max Picard, dove invece c'è una grandezza che viene riscoperta successivamente. Siamo giunti al momento dedicato alla musica classica, scusate, un appuntamento fisso e direi quasi liturgico, che settimanalmente affidiamo al nostro Pietro Antonini, che oggi ci parla del preludio per la mano sinistra di Alexander Scriabin, eseguito dal pianista americano Leon Fleischer.
Mi è capitato più volte di rimanere spiazzato dall'aspetto fisico di un artista. Leon Fleischer, ad esempio, l'illustre pianista statunitense, l'avevo mitizzato nella mia testa senza pensare alla sua fisicità. Va anche detto che negli anni in cui l'ho incontrato per la prima volta, eravamo nel 93 per un concerto al Palazzo dei Congressi, le copertine dei dischi non erano ancora invase dalle immagini degli interpreti. Piaceva ancora molto associare ad un'incisione musicale la riproduzione di un'opera pittorica o il ritratto di un compositore, piuttosto che un primo piano del concertista di turno. Così, la prima volta che ho visto il maestro Leon Fleischer, mi sono trovato di fronte non un fragile intellettuale emaciato, ma un armadio d'uomo, volto scolpito, chioma leonina in omaggio al suo nome, baffi e pizzetto argentati e spalle squadrate in una camicia scozzese da boscaiolo canadese, più che da pianista ebreo newyorkese. La sua stretta di mano energica è stata sorprendente. Già proprio quella mano destra sofferente che per 30 anni gli aveva impedito, a causa di un'infiammazione cronica, di proseguire in una carriera da pianista, per così dire, completo, confinandolo nel repertorio per la sola mano sinistra. Noi, infatti, con Losi l'avevamo invitato per eseguire un concerto per pianoforte per la sola mano sinistra e orchestra di Benjamin Britten. Una splendida composizione scritta mirabilmente che purtroppo non si adatta alle caratteristiche di questa sede di programmazione. Perciò oggi, per ammirare l'arte di quell'inarrivabile pianista, erede della scuola di Arthur Schnabel, ci limitiamo ad ascoltare il bis di quella memorabile serata. Ne abbiamo sentito l'inizio in apertura. Si tratta del preludio per la mano sinistra di Alexander Scriabin. Anche Scriabin ha avuto un grave problema infiammatorio negli anni di formazione per eccesso di studio, un'infiammazione che gli lasciò delle conseguenze permanenti. Proprio in quel periodo, non potendo utilizzare la mano destra, scrisse alcune pagine per la sola mano sinistra, fra cui il preludio che stiamo ascoltando. Il danno subito invece da Leon Fleischer alla mano, grazie ai progressi della medicina, poté essere curato, tanto che nel 2004, 10 anni dopo la sua apparizione a Lugano, alla tenera età di 76 anni, è uscito un CD per festeggiare il suo ritorno al pianoforte normale. Un'incisione dal titolo esplicito, Due mani. Il documento che stiamo ascoltando rivela, pur se in un brano di piccole dimensioni, la qualità eccezionale del suo tocco. La scrittura per una sola mano richiede delle posizioni scomode delle dita, inclinazioni innaturali del busto per raggiungere zone lontane della tastiera e la capacità di fondere le note senza lasciar trasparire la complessità del gesto. In questo bis tutto scorre con fluidità, nulla lascia intendere che si tratti di un brano suonato con una sola mano. A ciò si aggiunge, nella lettura di Leon Fleischer, una totale adesione alle intenzioni dell'autore con un rubato calibrato che colloca opportunamente il brano nel raffinato gusto fin de siècle dello Scriabin di quel periodo.
Pietro Antonini ci ha presentato il preludio per la mano sinistra di Alexander Scriabin nell'esecuzione del pianista americano Leon Fleischer.
Riprendiamo sul tema di questa edizione che abbiamo voluto dedicare alla presenza di menti, personaggi eccellenti sul nostro territorio. Lo spunto ci è stato offerto dall'anniversario della morte di Max Picard, pensatore svizzero che visse nel Luganese Aneggio, a cui si unisce la recente pubblicazione del libro di Nicola Emery Per il non conformismo, Max Horkheimer e Friedrich Pollock, l'altra scuola di Francoforte, pubblicato recentemente da Castelvecchi.
E oltre a Nicola Emery sono con noi in studio Jean-Luc Egger e Carlo Piccardi. Per rientrare in argomento vi proponiamo ora una riflessione generale sul tema del nostro collega e storico Orazio Martinetti. Sentiamo.
Perché i confederati vengono in Ticino? Era questo il titolo di un vecchio studio pubblicato nel 1991 dall'Istituto delle Ricerche Economiche, un'indagine sulle ragioni della calata degli svizzeri tedeschi nel cantone tradizionalmente considerato la Florida della Svizzera, terra ospitale baciata dal sole ma popolata di vegliardi. Effettivamente la natura è stata generosa con questa terra, la luce mediterranea, il clima mite, le iridescenze dei laghi, una sorta di anticamera d'Italia, una delle tappe del Grand Tour per viandanti e pellegrini diretti alla città eterna. Ma il Ticino è stato anche rifugio per perseguitati di mezza Europa, patrioti del Risorgimento, anarchici, antifascisti. Alcuni hanno dato contributi notevoli alla modernizzazione del cantone, uno su tutti, Carlo Cattaneo. Ma tanti sono giunti dal brumoso nord quasi in incognito, anch'essi attratti da quella magia mediterranea che abbiamo detto. Non solo, il Ticino fin dalla sua nascita assicurava la Pax Helvetica, era una repubblica all'interno di un edificio confederale mentre ai confini premevano gli stati nazionali sotto forma di monarchie e imperi. La piccola repubblica era un luogo ideale per esercitare una sorta di quiete operosa senza troppi fastidi. A differenza dell'immigrazione italiana, quella nordica era per lo più benestante e colta, un'elite culturale fatta di scrittori, musicisti, artisti, filosofi, danzatori, anticonformisti, spiriti originali. Arrivavano in un cantone ancora rurale, punteggiato di borghi e villaggi e con poche scuole e biblioteche. Come noto, le relazioni tra le due comunità, quella autoctona e quella forestiera, sono state rare, sporadiche. Una reciproca indifferenza che non ha favorito lo scambio e l'abbattimento dei pregiudizi. Bisogna però tener presenti alcuni fattori frenanti. Innanzitutto la barriera linguistica italiano-tedesco, poi il fattore culturale, prevaleva l'interesse per il paesaggio più che per gli abitanti. Il fattore religioso, piccole colonie di protestanti in un cantone quasi integralmente cattolico. E infine un certo antitedeschismo serpeggiante nel cantone fin dall'inizio del Novecento.
E fra i punti da ricordare nel contributo di Orazio Martinetti, legati appunto alle personalità che hanno soggiornato e conosciuto la nostra regione, il Ticino in particolare, ci sono le ragioni, le motivazioni, la distanza fra loro e la nostra realtà. Temi che sono cardine in questa puntata, ma ne riparleremo fra breve. Ma abbiamo un'idea di quanti e quali di queste personalità hanno vissuto, sono passate a sud delle Alpi?
La divisione della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino nel 2015 ha avviato un programma con la supervisione della Commissione Culturale Consultiva e finanziata dall'Aiuto Federale per la Salvaguardia e Promozione della Lingua Italiana. Ci presenta questo programma la responsabile Paola Piffaretti. Sentiamo.
L'idea è quella di un'indagine sistematica, di un censimento iniziale, e l'abbiamo chiamato Personaggi illustri e la geografia dello spirito. Avevamo una prima lista di 300 nominativi da verificare. I criteri sono personaggi svizzeri o internazionali che hanno soggiornato, ma già per un periodo abbastanza lungo in Ticino, a partire dal 1803 fino al 2014. Quindi abbiamo anche personalità viventi in questo censimento. Devono aver comunque contribuito ad arricchire anche marcatamente il nostro panorama culturale, politico, economico, sociale del Canton Ticino. Attualmente, a 6 mesi di distanza dall'inizio, siamo già a una lista di 800 personalità. Questo grazie inizialmente al confronto con appunto progetti, studi già presenti, già effettuati. Ad esempio c'era anche un volume dedicato al Ticino come terra di personaggi illustri raffigurati sui francobolli. Ci sono anche delle pubblicazioni relative alle sepolture illustri. È un'opera in tedesco che è anche associata a un sito, Ticino Arte, dove ci sono oltre 500 nominativi. Quindi abbiamo considerato questi studi già presenti, li abbiamo vagliati per poterli far rientrare nei nostri criteri e abbiamo stabilito come prima fase di fare un censimento, noi l'abbiamo chiamato di livello 1, basandosi sul lavoro già avviato dalla Cancelleria che ha prodotto un sito sulle celebrità internazionali in Ticino, www.oltreconfini.ch, dove ci sono schede biografiche ma relative al periodo in Ticino. In questo caso la Cancelleria ha considerato soltanto personaggi internazionali, non gli svizzeri, quindi noi stiamo integrando e vorremmo arrivare in questa prima fase a produrre appunto delle schede, brevi schede, di tutti questi personaggi. L'obiettivo prima fase è questa ricerca sistematica, completata dalle interviste ad informatori sul terreno, e vogliamo arrivare alla creazione di una banca dati che possa poi permettere o all'interno del cantone di approfondire, avviare delle ricerche specifiche, ma anche proprio messa a disposizione di studiosi e ricercatori che intendessero tracciare dei loro percorsi che legano queste diverse figure. Ecco di nuovo il tema geografia dello spirito. L'interesse non è quasi sul singolo, ma sarà vedere alla fine di questo elenco se si possono delineare dei gruppi o geografici, quindi dei poli di attrazione al di là di quelli già noti, o magari dei gruppi tematici, ambienti letterari piuttosto che artistici, per capire anche il Ticino come ha attratto queste persone proprio anche geograficamente.
Era la voce di Paola Piffaretti, responsabile di questo programma, di questo censimento varato dalla Divisione Cultura del Canton Ticino dal titolo Geografia dello Spirito. Carlo Piccardi, lei che è stato presidente della Commissione Culturale Consultiva, avremo una piattaforma solida su cui lavorare e come valuta questa iniziativa?
La valuto come un'iniziativa provvidenziale che si sarebbe dovuto già lanciare decenni fa, quindi, però meglio tardi che mai, eccetera. Siamo ancora all'inizio, però è interessante che nell'elenco provvisorio che è stato emanato e comunicato a persone di cultura che in qualche modo sono interessate, a cui si fa appello per arricchire appunto questo panorama, siano stati considerati personaggi dell'attualità sicuramente di una certa importanza come Mina, Rita Pavone, Teddy Reno, eccetera eccetera, però ci sono ancora degli illustri sconosciuti che andrebbero appunto segnalati. Ecco, penso solo, non so, a Oscar Schlemmer, per esempio, il grande artista che a Ascona preparò per la Bauhaus il balletto Les Noces di Stravinsky con una soluzione di senza personaggi, senza danzatori, ma di fondale in movimento.
Tra l'altro il Teatro San Materno ricorderà Oscar Schlemmer e il suo balletto triadico nel corso della sua stagione.
Sì, è già stata anche l'occasione per il Museo Cantonale per un'esposizione, credo addirittura nell'88, perché credo fosse la mia ultima produzione televisiva, questa ricostruzione del balletto. Ma non sono solo i personaggi, ma sono anche i luoghi. Il luogo principale, sappiamo, è Monte Verità, è uno. Uno meno conosciuto, per esempio, è il sanatorio di Agra. Al sanatorio di Agra c'era addirittura un giornale interno che esiste ancora, su cui scrivono gli ospiti.
Secondo me prima del censimento, questo Giardino dello Spirito, uscirà un libro di Piccardi su questo argomento.
No, devo dire, su Sanatorio di Agra c'è già una documentazione di Agliati nella sua storia della Collina d'Oro, per fortuna, dove apprendiamo per esempio che vi soggiornò Margarete Steffen, che era una poetessa amica di Brecht, Erich Kästner, che è uno scrittore pacifista, perseguitato dai nazisti, eccetera. Anzi, mi preme leggere come si autodefinisce. Sono un tedesco di Dresda in Sassonia. Il mio paese non mi lascia partire. Sono come un albero che è nato in Germania e che, se necessario, si seccherà in Germania. Ecco. Poi è Lissitzky, l'avanguardista russo, che è russo-tedesco, che soggiornò a Agra.
Dunque il progetto in divenire, ci sarà indubbiamente spazio per altri nomi. Allora chiediamo ancora anche ai nostri ospiti Nicola Emery e Jean-Luc Egger se questo progetto potrà costituire una piattaforma per ulteriori ricerche. Voi state proprio lavorando su determinate personalità.
Ma no, io sinceramente di questo progetto non ne so niente, nessuno mi ha consultato. Ho lavorato su Horkheimer e su Pollock, ovviamente ho lavorato molto su Renzi e sul Cenobium, per esempio, che fu una esperienza fondamentale di inizio secolo, proprio di fusione fra nord e sud. Nessuno l'ha nominato, ma quello credo fu una cosa veramente fondamentale. Vedo nel come lo chiamano, censimento, una volontà di sistema che non sempre si accorda bene con la cultura. È una volontà di sistema, di catalogazione, rispetto alla quale posso essere anche un po' scettico, perché diciamo si rischia forse un po' di appiattire, di omologare. Occorrono degli strumenti, certo, però le differenze bisogna valutarle anche con criteri proprio qualitativi rispetto alla forza delle presenze locali, che furono anche locali, voglio dire, rispetto anche alla cultura contemporanea, no? Per non fare del feticismo, perché altrimenti arriviamo veramente a una sorta di feticismo delle piccole presenze, dei soggiorni di, non so, una settimana al massimo, e possiamo riempire veramente il paese di feticci o di piccoli idoli. Invece, a mio modo di vedere, bisogna lavorare molto sui testi prodotti in Ticino. E lì non ci sono i finanziamenti, bisognerebbe tradurre ciò che qui è stato scritto da questi. Per esempio Geist und Landschaft di Kereni, un bellissimo testo, forse tradotto quello, ma altri, Spene per esempio di Horkheimer e Pollock, e altri testi che qui sono stati tradotti e di cui non disponiamo. Quello mi sembrerebbe un percorso da cominciare. L'inventario, cioè scusate, il censimento, va purtroppo, temo che possa un po' frenare con l'approfondimento, no? Perché a me interesserebbe forse a spingere nella direzione di una di un'intersecazione maggiore fra il locale e il cosmopolitico, e non soffermarci troppo su certi particolari così folcloristici alla fine, perché c'è. Non si può negare che in alcuni ambiti, e penso per essere esplicito a Hermann Hesse, le attività legate a lui molto spesso privilegiano delle pagine assolutamente minori rispetto a pagine molto più alte scritte qui. Per esempio il gioco delle perle di vetro, capolavoro di Hesse, scritto a Montagnola, pieno di riferimenti alla collina eccetera, io credo non sia mai o quasi mai considerato nella recezione che viene proposta attualmente di Hesse, che è il giardiniere, insomma, no? Esse è anche un'altra cosa, è quel romanzo scritto in dialogo con Mann, voglio dire, o in dialogo con Kereni. Ci sono vette dello spirito qui che hanno prodotto testi. Allora nemmeno feticismo dei luoghi, voglio dire, nemmeno, mi spiace dirlo, ma nemmeno feticismo delle abitazioni, malgrado le belle abitazioni di Pollock e di Horkheimer. Però dobbiamo capire che la cultura è fatta soprattutto appunto di libri, mi sia permesso dirlo.
Disporremo comunque di una piattaforma almeno iniziale a cui poter attingere, eventualmente diversi ricercatori potranno approfittarne. Ecco, Jean-Luc Egger, lei vede questo rischio di un certo feticismo?
No, io penso che una piattaforma di questo tipo possa colmare una lacuna importante, e che sia molto importante se costituisce l'inizio di attività, iniziative volte a valorizzare questo patrimonio intellettuale e culturale. Ci siamo chiesti prima che cosa hanno apportato questi intellettuali del Nord al Ticino, se c'è stata osmosi o meno. Ma nessuno si è chiesto finora che cosa ha fatto il Ticino per valorizzare questo patrimonio. Abbiamo le grandi star come Hermann Hesse, di cui si parla quasi ogni giorno nei giornali, d'accordo, ma poi dopo c'è il deserto. Mi sono chiesto, è normale che i libri di Picard, figura che in questo ultimo decennio conosce una sorta di rinascita, è normale che questi libri siano pubblicati solo all'estero? In Italia, recentemente in Cina, in Corea, in Ungheria, in Germania e in Francia. E in Svizzera cosa si fa? Cioè, mi sembra che è un po' come in Italia, no? Si dispone di un enorme patrimonio, ma non viene valorizzato, cioè si lascia l'iniziativa o ai privati, iniziative così estemporanee, ma non si investe in questo, in questa cultura. E allora se questo censimento, questa iniziativa può essere l'inizio di una riscoperta di altre iniziative più concrete, beh, io penso che si possa senz'altro salutare, no?
Jean-Luc, lei proprio nel suo saggio che invita alla lettura e alla conoscenza della filosofia di Max Picard, lei dice che si pone la domanda che cosa resterà dell'opera di Max Picard. E in un certo senso ha già risposto, però era una preoccupazione molto viva nel pensiero del filosofo di Neggio.
Ma cosa resta di Picard? Restano molte cose. Io trovo il grande messaggio ancora attuale oggi di Picard sia il discorso sul silenzio, no? Oggi abbiamo la moda, è una tematica di moda, abbiamo un'Accademia del Silenzio a Milano, abbiamo dei ritrovi dove si cerca il silenzio. È stato pubblicato qualche anno fa un manifesto per il silenzio da uno studioso inglese, Stuart Sim. Insomma, c'è una certa nostalgia del silenzio. Max Picard fa un po' un passo in più e ci dice che il silenzio è una componente oggettiva delle cose e del reale. Bisogna situare il discorso di Picard sul silenzio anche nel contesto storico, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, culmine di un processo che Picard considera un processo di disintegrazione delle cose, di frammentazione. Picard ha questa bellissima definizione: la bomba atomica è quell'oggetto accanto al quale non esiste più nulla di intero. Picard vuole ricostruire, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vuole ricostruire la realtà. E come lo fa? Lo fa, prima cerca di capire il fenomeno del nazismo con quel libro un po' molto critico, di taglio sociale, Hitler in noi stessi. E poi due anni dopo scrive Il mondo del silenzio, dove cerca di andare a fondo delle cose e di ricomporne la integrità, l'interezza. E allora, dice Picard, ritrovare il mondo del silenzio significa ritrovare lo spessore della sostanza delle cose. Quindi c'è questa preoccupazione di integrità che credo oggi possa avere anche la sua importanza, la sua valenza.
Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un'epoca, un secolo cruciale che vede ben due guerre mondiali, i totalitarismi, quindi un momento in cui molti intellettuali arrivano, abbiamo detto per diverse ragioni, sicuramente anche ragioni politiche, come diceva Nicola Emery prima. Noi siamo ora al momento della scelta musicale di Jean-Luc Egger. Che cosa ha scelto di presentare ai nostri ascoltatori?
Allora, io volevo parlarvi di un'esperienza personale e me ne scuso per attirare l'attenzione sulla mia modesta persona, che è quella dell'ascolto di un passaggio delle quattro stagioni di Vivaldi. Mi trovavo in Toscana, in questi splendidi paesaggi, ed era una giornata radiosa, verso mezzogiorno, quindi il sole a picco, la natura oppressa da questa violenza della luce, e ascoltavo il terzo momento dell'estate. Terzo momento che è molto violento e che io ho subito interpretato, senza conoscere il titolo che è stato dato da questo momento, che è Tempo tempestoso. Ho subito interpretato questo momento come la traduzione musicale della violenza della luce. E allora, leggendo Picard, vi leggo adesso un passaggio dal Mondo del silenzio che dice: non l'oscurità, bensì la luce pertiene al silenzio. Mai è così evidente come nei meriggi estivi, quando il silenzio si tramuta completamente in luce. Il silenzio sembra allora interamente scoperto e la luce appare proprio come l'interno del silenzio. Ecco, ogni volta che ascolto questo questo passaggio, mi viene in mente questa esperienza della luce e che Picard assimila al silenzio.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick, magazine culturale, edizione di sabato 3 ottobre con Giorgio Töni e Brigitte Schwarz in diretta dagli studi di Rete 2, un'edizione che dedichiamo alle presenze eccellenti che hanno scelto il nostro territorio come luogo ideale delle loro esistenze.
I nostri ospiti sono Jean-Luc Egger, giurilinguista e studioso di Max Picard, il musicologo Carlo Picardi e il filosofo Matteo Emeri, fra i massimi studiosi della Scuola di Francoforte e autore di una recente pubblicazione per il non conformismo Max Horkheimer e Friedrich Pollock, un'altra scuola di Francoforte, edito da Castelvecchi.
Questa settimana vi proponiamo un libro che è stato da poco pubblicato dal Museo Cantonale d'Arte di Ascona. Si intitola Il cimitero comunale di Ascona, storia e arte di uno spazio identitario. È curato da Michela Zucconi Poncini, Ursina Fasani e Veronica Provenzale, che ci presenta il volume.
Questo volume è dedicato in maniera generale al cimitero di Ascona, in particolare alla sua storia, alla sua architettura, alla sua arte, fino ai suoi ospiti più illustri. Va detto subito che si tratta, con ben poche eccezioni, di persone germanofone che sin dall'inizio del secolo scorso da nord sono affluite verso sud, raggiungendo le rive del Verbano, idealmente per un soggiorno, nei fatti per restarvi tutta la vita e poi anche dopo. Questo movimento da nord a sud ci riconduce ben inteso a un quadro più vasto, ben noto, già approfondito in varie sedi, ed obbligo ricordare Harald Seemann, un quadro che ci riporta alla storia più significativa della regione, quella che si è inaugurata all'alba del Novecento sulla collina del Monte Verità di Ascona, dove è sorta la famosa colonia che per decenni ha motivato e stimolato la presenza di personalità straniere sul posto. E sono davvero in molti, consideri che ho avuto modo di redigere più di una ottantina di biografie di personalità straniere, soprattutto artisti che arrivano infatti a schiere, in particolare dagli anni 20 e poi nei decenni successivi, a testimonianza dell'intensa frequentazione artistica della zona. E poi a loro si uniscono ancora altre personalità straniere negli anni, con motivazioni diverse. Per esempio negli anni 30 giungono esuli e fuggiaschia sulla spinta dell'ascesa del nazismo e della guerra. Questo lungo elenco di personalità straniere continua fino a giorni più recenti, compone una cerchia internazionale di grande vivacità artistica e intellettuale che ha vissuto e operato ad Ascona e che veramente molto ha dato alla regione. E questo è senz'altro uno degli interessi principali di un libro come questo, che restituisce e mantiene la memoria di queste personalità straniere che con le loro azioni e relazioni hanno pure contribuito a scrivere la storia del posto. Tutto questo non come rappresentazione nostalgica o di folklore locale, ma viene proposto in quanto elaborazione attiva della propria identità, e da qui anche il sottotitolo del libro, Il cimitero come spazio identitario.
Era la voce di Veronica Provenzale che ci ha segnalato Il cimitero comunale di Ascona, storia e arte di uno spazio identitario, un libro pubblicato dal Museo Cantonale d'Arte di Ascona che ci offre un quadro impressionante delle personalità, soprattutto di lingua e cultura tedesca, vissute ad Ascona.
Accanto a questa proposta di lettura vogliamo ora proporvi le considerazioni di Werner Weick, che nel 1995 nella rubrica Il filo d'oro ha realizzato con Andrea Andriotto il documentario dal titolo Max Picard, il mondo del silenzio. Sentiamo Werner Weick nell'immagine della settimana.
In una delle pochissime fotografie di Max Picard, il suo sguardo magnetico ci rivela una capacità diagnostica di cogliere da bravo medico qual era le malattie dell'uomo e i sintomi della condizione patologica della nostra civiltà. Nel 1995 ho girato con Andrea Andriotto un documentario sul singolare poeta visionario deceduto 30 anni prima. Tradurre in immagini televisive il mondo interiore di un uomo richiede una completa e incondizionata immersione nel suo mondo. E poiché oggi siamo in radio, vi invito ad attingere all'immaginazione e a fare un film tutto vostro con le parole del poeta filosofo. Il mondo moderno è polverizzato, disintegrato, frammentario e discontinuo. Tutto è evasione e fuga. Ormai la vita è sinonimo di fuga e questa condizione è diventata così normale che non ci si rende neanche più conto perché si fugge. È un mondo astratto di segni, parole e informazioni che prendono il posto delle cose e delle esperienze e il cui grande simbolo è il valore supremo che si dà al denaro, l'astrazione perfetta, il nulla che può essere trasformato in tutto e a cui tutto si può ridurre. In questo mondo il silenzio è stato bandito perché non era lucrativo, perché si limitava ad esistere, perché non se ne ricavava nulla. Nel mondo della fuga si idolatra il progresso, la crescita continua, la produzione illimitata per creare un eccesso fasullo di ricchezza esteriore, che in realtà produce un impoverimento dell'anima. Appaiono sempre nuove invenzioni, nuove tecnologie, nuove auto, nuove forme d'arte. La realtà dell'essere viene sostituita dal divenire fine a se stesso, dalla brama inesauribile di mutamento. Spesso ho l'impressione che l'uomo alla fine della sua vita debba presentare non solo le sue buone azioni e buoni pensieri, ma anche le immagini che ha raccolto sulla terra. Io penso che queste immagini siano quanto c'è di più gradito nell'aldilà. Sono veramente fiori della terra accolti per l'aldilà. E proprio questi fiori mancano nell'altro mondo.
Erano le considerazioni di Werner Weick sull'immagine di Picard. Faceva cenno a questa sua capacità di quasi profetica di individuare un futuro che definiremo quasi liquido, quasi anticipando in un certo senso le teorie di Sigmund Bauman. È possibile o è azzardato questo parallelismo?
Nicola Emery.
A me, no, chiedevo a Jean-Luc Hegel.
Ah, scusa.
No,
sì,
no,
piacere,
ma può, però,
prego.
No, no, prego, allora.
Adesso questa di Bauman veramente mi sorprende un po', perché abbiamo fatto tanti noi, sono stati fatti tanti noi, da Levinas a altri importanti nomi del Novecento, insomma poi siamo in un'altra epoca, ma mi sembra un po' azzardata sinceramente, ecco, andrebbe forse contestualizzata per non fare chiacchiera, per non cadere su un autore che predica il silenzio, si rischia di fare chiacchiera, questo sarebbe un po' nocivo,
che
no?
Poi,
sarebbe nocivo per lui,
a cui
dico.
Piaceva molto la radio, direi.
Appunto, la radio forse per una valorizzazione della parola, però voglio fare una considerazione che devo pur dire, bellissime queste frasi eccetera, però il silenzio è molto presente nella cultura del Novecento, no? C'è una chiamata al silenzio, c'è un tacere che viene evocato per esempio da Heidegger nel 27, è un tema forte di Sein und Zeit, 1927, qui siamo in un contesto diverso, e io invece volevo proprio sottolineare il fatto che poi 27, Sein und Zeit, ma dal 33 il silenzio è stato imposto. cioè il silenzio, voglio dire, d'accordo la metafisica del silenzio, ma rivendicare la parola è fondamentale, rivendicare la libertà d'espressione e dunque anche il silenzio, attenzione di non farne un, come dire, una d'accordo evocativa di una intimità eccetera eccetera, però se c'è un aspetto che veramente direi piace al potere, è piaciuto molto al potere, è sempre piaciuto a tutti i poteri, a tutti i poteri è piaciuto, anche a quelli del quarto potere, anche al potere dei media è piaciuto il silenzio, piace il silenzio, ovvio le scelte vengono fatte in base a ciò che può essere detto e ciò che va taciuto, questa è la regola, questa è la regola. Dunque bisogna contestualizzare, se lei mi cita Bauman, è chiaro che Bauman avrebbe un approccio totalmente diverso e penso che qualcosa sulla l'imposizione del silenzio Bauman ce la direbbe.
Certo, e fa piacere che lei abbia raccolto questa provocazione. Jean-Luc Egger.
Ecco, sì, due parole per Bauman. C'è da dire che Max Picard definisce proprio la realtà contemporanea, sconnessa e incoerente in termini di fluidità, usa il termine di fluidità, che non è lontana dalla liquidità di cui parla Bauman. Quanto al silenzio, devo dire che bisogna fare molta attenzione a non interpretare in modo sbagliato il discorso di Picard sul silenzio. Picard non propone una Weltanschauung del silenzio. Come ho detto prima, il silenzio è il modo per Picard per ricostruire la realtà e quindi il risultato dell'operazione di Picard è vedere come il silenzio riesce a esaltare la realtà delle cose e a ripristinare la realtà delle parole. Difatti, in questo libro, che è un libro straordinario, se pensiamo, pensate a John Cage, magari il signor Picardi può parlarne, ha scritto un pezzo che si chiama 4:33. Sono 4 minuti di silenzio, che si chiama silenzio. Allora, come scrivere sul silenzio? È possibile dire silenzio? Beh, Picard lo fa in 200 pagine, ma lo fa mostrando come il silenzio riesce a ricostruire le cose, non per proporre una Weltanschauung del silenzio in cui tutti devono tacere ed è meglio così, ma proprio per ripristinare l'integrità delle cose.
Direi che il silenzio potrebbe essere, Giorgio, proprio un tema per una prossima edizione di Moby Dick.
2 ore di silenzio. Sì.
Veniamo ai nostri giorni, Carlo Piccardi. Oggi il nostro territorio ha subito profonde trasformazioni, in alcuni casi la cementificazione ne ha stravolto anche l'identità, in altri però ha creato anche nuove strutture come il LAC a Lugano. Possiamo ancora ritenerci attrattivi per un'elite culturale oggi?
È interessante la domanda, ma questa dovrebbe essere una sfida, perché oggi come oggi non siamo attrattivi. Forse lo siamo stati, forse meno che in passato. E per quel che riguarda il LAC, avrei forse un appunto proprio in questi giorni, che sono ancora i giorni del periodo inaugurale. Tra l'altro questa sera c'è un concerto con l'orchestra del Teatro Marinsky, diretta da Valery Gergiev. Non so se avete seguito il lancio, no, di questa iniziativa. Tutto è stato puntato come se il LAC fosse un salto di qualità culturale, come se prima non ci fosse stato niente. Cioè, io sono un po' polemico in questo caso, ma se noi facciamo la storia degli ultimi 20 anni della Svizzera italiana, sono cresciute molte iniziative senza il bisogno del LAC, in fondo. Quindi un passaggio è stato già fatto. È nata anche l'università, per esempio, eccetera. È chiaro che ogni passaggio ha bisogno di tempo per maturare. Per esempio l'università purtroppo è nata per decisioni più politiche che culturali. Cioè sono i politici che l'hanno portata avanti. Gli uomini di cultura sono stati lì a guardare. Quando è nata hanno anche sparato contro certi personaggi, no? Un po' come sta avvenendo con il LAC.
Ma quasi sempre, queste grosse istituzioni comunque devono essere appoggiate,
allora,
dal potere politico.
La prima cosa da fare sarebbe quella di chiarire a che punto siamo della situazione, riconoscere i valori che sono già stati costruiti e che vanno avanti, vedere chiaramente il LAC come un ricettacolo di questi valori. C'è una struttura che può servirli meglio, eccetera, eccetera. Però se vogliamo essere attrattivi, questo non basta. Il LAC, come lo vedo io ora, positivo sicuramente, è piuttosto un servizio pubblico alla cultura del nostro territorio. Bisognerebbe partire da lì, prima ancora di dire no, vogliamo essere attrattivi per gli altri, eccetera. Cioè la base è il servizio culturale che si rende al cittadino, diciamo, che poi quello che paga le tasse che servono a pagare gli interessi sulle ipoteche dell'ACCA. Poi sì, per quel che riguarda invece l'attrattività, bisogna creare degli eventi specifici. In Ticino ne abbiamo pochissimi, abbiamo il Festival del Film di Locarno che chiaramente è collaudato, eccetera eccetera, però per esempio se vediamo la programmazione teatrale e musicale dell'ACCA, vediamo che la scelta è stata fatta quasi solo in funzione del pubblico locale, perché è un festival che dura un anno, mentre sappiamo che per essere attrattivi bisogna concentrare le manifestazioni in un certo periodo in modo che qualcuno si sposti in quel periodo. Vediamo, non so, il festival di Lucerna dura agosto e settembre, non tutto l'anno. Ecco, bisognerebbe individuare quindi dei temi anche. E forse vorrei fare un'aggiunta, abbiamo perso anche delle occasioni. È chiaro che non è un caso che Ermanese col suo museo funzioni, no? Nel piccolo. Poteva funzionare altrettanto bene un museo del Monte Verità. Avevamo già risulpiato nel 78 una mostra che è girata, è andata a Vienna, a Londra, a Roma. Bastava dire la stabilizziamo, diventava un'attrazione di per sé.
Allora, praticamente i cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni hanno trasformato il Ticino comunque in un luogo di circolazione, di scambio culturale, intellettuale, pensiamo anche all'università che citava prima, dove non sembra forse più necessario ritrovare un ideale buon ritiro, una situazione, Jean-Luc Egger, che ci impoverisce oppure rispetto al passato oppure ci arricchisce?
Beh no, io penso che sia comunque un arricchimento. Se penso ai tempi in cui io ero a Lugano, frequentavo il liceo, le cose sono cambiate parecchio. Già solo il discorso dell'università, credo che è anche difficile in un contesto culturale cambiare le cose a breve termine, no? Sono processi lenti che richiedono molto tempo e credo che l'università in questo senso sia un esempio paradigmatico, cioè è una struttura che col tempo maturerà e che ha poi delle incidenze nel territorio e nella vita culturale ticinese collaterali, ma che avanzano lentamente. Quindi no, io penso che ci sia stato comunque un arricchimento.
Nicola Emeri, un'ultima battuta prima di congedarci su questo argomento. Ecco, mi interessava capire da lei se non c'è il rischio di esagerare su queste presenze.
Ma Carlo Piccardi ha detto molto bene prima di me, appunto si tratta di adesso di gestirle bene, insomma, queste, di costruire dei programmi culturali validi, in grado di creare davvero un interesse reale su questa, per esempio sull'ACCA, no? Altrimenti sì che il rischio c'è, altrimenti c'è il rischio di una mitologia, no? Di una mitologizzazione di quello che si sta facendo, di una sorta di enfasi sull'eccellenza, no? E circola sempre di più questo termine, l'eccellenza, no? Terra d'eccellenza diventa, ma rendiamoci conto che, diciamo, guardiamo fuori dai confini del Ticino, basta andare a Milano e diciamo l'eccellenza circola, e voglio dire, non è che sia solo nella nostra università, se c'è, o nei nostri musei, e poi oggi con le comunicazioni così veloci, Firenze è un attimo, si va, si viene in un giorno, abbiamo le gallerie più belle del mondo, insomma, vicine, quindi dobbiamo veramente creare delle sinergie. Io credo sia fondamentale, tra l'altro, l'Italia. Io credo, come riagganciandomi a quanto diceva prima Piccardi, questo è fondamentale, appunto, tornare a ragionare in termini di apertura dell'identità, totalmente aprirci verso l'Italia, che è la nostra grande risorsa, insomma, quella è la forza che possiamo offrire, perché chi viene qui cerca sicuramente qualche cosa che ha da nord, possa far da ponte verso l'Italia. Quindi questi discorsi politici oggi così invasivi, pesanti sull'identità ticinese che si chiude, sono assolutamente nocivi alla cultura. È un tema di grande discussione culturale, dovrebbe proprio essere questa, non politica ma culturale, come diceva proprio Piccardi prima. Questo mi sembra molto importante, altrimenti cadiamo proprio nella mitologia, no? Nell'eccellenza che celebra se stessa, e poi ogni politico ci mette il cappello su questo edificio. Vabbè, è rituale, ma facciamo attenzione, perché la deriva arriva, sì, si fa presto a scivolare su una china molto molto pericolosa.
Allora... Grazie Nicola Emery, direi che a questo punto possiamo proporre il suo brano.
Il brano scelto, non capivo, mi scusi. Sì, ho scelto, forse un mio brano, sarebbe bello. Adorno era musicologo e anche pianista, insomma, no, ma allora scelgo un brano che è di Schönberg, tre pezzi per pianoforte, l'opera 11, perché proprio Adorno vede in questo pezzo, come dire, la rivoluzione della musica atonale, no? E dunque il secondo Adorno, che è grande amico di Horkheimer, e dunque è un omaggio ai francofortesi in Ticino, e i francofortesi in Ticino non furono solo Horkheimer e Pollock, ma ce ne sono anche altri di cui magari vi parlerò un'altra volta. E la scelta di questa opera di Schönberg va nella direzione di un ricordo, diciamo così, della musica atonale. Perché? Perché la dissonanza per Adorno è fondamentale, in quanto è il principio d'ordine della civiltà, l'armonia e dunque la musica tonale ha soggiogato, secondo lui, un accordo dissonante, la differenza, no? C'è un discorso, appunto, che secondo la quale la musica di Schönberg costituisce la musica che ha compiuto la purificazione più completa dalla convenzione. La tonalità in musica produce la purificazione dalla convenzione, dunque l'anticonformismo. Siamo molto molto vicini a quanto detto a proposito della teoria critica nel presente, nel passato e nel presente.
E sentiamolo, questo terzo movimento di Arnold Schönberg.
È il momento, lasciamo le note di Schönberg, è il momento del nostro quiz che, come sapete, viene premiato mensilmente. La voce da riconoscere, diffusa durante le edizioni di settembre, era quella del consigliere federale Alain Berset. E fra coloro i quali hanno concorso vince l'iPad mini messo in palio, la signora Alice Lorenzetti di Maggia, a cui vanno le nostre congratulazioni.
Certo, l'iPad mini fa gola a tantissime persone, vi invitiamo a partecipare, ma prima di tutto ad ascoltare per individuare questa voce. Ascoltate bene.
Nella mia storia personale, io avrei voluto fare l'architetto. Amavo moltissimo questo fratello di mio papà, che era l'interfaccia rispetto a mio papà. Erano l'uno l'opposto all'altro e l'uno complementare all'altro.
Se pensate di aver indovinato, scrivete a Moby Dick RSI, via Canevascini, Lugano. O potete mandare anche una mail a mobidic@rsi.ch e potete scegliere tra queste diverse possibilità.
Ricordo, in premio c'è un iPad mini. Allora, ritroverete Moby Dick sabato prossimo con un'edizione dedicata all'estinzione delle specie animali, prendendo spunto dal recente rapporto del WWF sul dimezzamento delle specie marine in soli 40 anni. Ritroveremo al microfono la collega Brigitte Schwarz con Michela Taghini.
Siamo arrivati ai saluti e ai ringraziamenti che rivolgiamo soprattutto ai nostri ospiti, i filosofi Nicola Emery e Jean-Luc Egger e il musicologo Carlo Piccardi. In regia ha seguito questa diretta Igor Gianola.
Ora ci congediamo davvero, vi lasciamo con un brano di Ludovic Liocca, un francese, lavora con la musica elettronica, e la voce di Nicole Graham dal titolo Indigo Blues. Buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi da Brigitte Schwarz e Giorgio Tudi.
It's the moon indigo. Sophisticated swing. The moon hangs too low. Look to the falling rain, let it wash away your pain.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.